Nel corso di un giudizio, il giudice può sollevare una questione di legittimità e lo può fare d'ufficio oppure su istanza delle parti. Questo vuol dire che non necessariamente devono essere le parti a porre il problema. Il problema può essere un problema che si inventa il giudice stesso. Il problema ha un oggetto e un parametro, vi dicevo. Siamo arrivati qui. L'oggetto ce l'è indicato dallo stesso articolo 134 della Costituzione, che ci dice: la Corte Costituzionale giudica delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Quindi sull'oggetto apparentemente abbiamo poco da dire. Ci prendiamo la nostra icona della gerarchia delle fonti. Tutto quello che sta nel livello di legge, fonti primarie, atti con forza di legge, di per sé è potenzialmente impugnabile di fronte alla Corte Costituzionale. Il parametro, gioco forze, è tutto ciò che sta nel gradino superiore. Stiamo parlando di un giudizio di legittimità, e cioè di un giudizio sulla validità delle leggi. Questo ci risuscita l'idea della gerarchia, del rapporto gerarchico tra le leggi e la Costituzione. E allora noi possiamo dire che il parametro è tutto quanto sta dentro il livello superiore, cioè la Costituzione. Con ciò abbiamo detto semplicemente quello che c'è scritto nell'articolo 134, ma abbiamo un bel po' di problemini da capire. Cosa siano le leggi? Non è un problema, sono gli atti normativi prodotti col procedimento parlamentare. Le leggi regionali non è un problema sapere, gli atti con forza di legge non è neppure un problema, perché gli atti con forza di legge sono quelli definiti dalla stessa Costituzione, per cui un novero chiuso, un sistema chiuso di fonti. Sono leggi e atti con forza di legge, il termine atto esclude le fonti fatto. Su questo non torno perché ve ne ho già parlato, come le norme comunitarie non siano perciò impugnabili, i trattati internazionali non siano perciò impugnabili, le norme di ordinamenti stranieri richiamate dal diritto internazionale privato non siano perciò richiamate, essendo questi fatti normativi. Dommaticamente concepiti come fatti, non come atti, non sono prodotti da organi del nostro ordinamento con procedimenti definiti dal nostro ordinamento, soggetti a quel controllo di legittimità che è tipico del nostro ordinamento. Diamo questo per risolto come problema, salvo che voi non abbiate domande da farmi. Grosso problema storico è se questi atti siano soltanto gli atti prodotti a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione o siano anche gli atti prodotti in precedenza. Problema ovviamente storico, non a caso risolto dalla sentenza 1 del 1956, che è la prima sentenza data dalla Corte, ovviamente la trovate nei materiali, il link, e che è la premessa di qualsiasi discorso, per cui vi inviterei a leggerla in una domenica di piogge, leggetevela e meditate. Perché è importante quella sentenza? Beh, quella sentenza è importante perché la Corte dice di che cosa è competente. Perché benché se questo discorso su fatto dall'articolo 134 sembri così chiaro, qualche problemino c'è. La Costituzione, quando è entrata in vigore, che cosa ha fatto rispetto all'ordinamento precedente? Bel problema. Lo ha abrogato? Lo ha presupposto? Per cui, vabbè, questo c'è, io vado avanti. Oppure è un parametro di giudizio delle norme precedenti? La Corte ha detto, notate che poi, perché noi dimentichiamo la nostra storia, infatti siamo un branco, non un popolo, la nostra storia è una storia complessa. La Costituzione nasce dalla Resistenza, il patto fondativo, l'Assemblea Costituente, poi ci sono le elezioni del 18 aprile del 48, si forma una maggioranza piuttosto conservatrice e questa maggioranza incomincia a fare quello che Calamandrei ha chiamato l'ostruzionismo di maggioranza, cioè a non dare attuazione alla Costituzione. Tanto è vero che la Corte Costituzionale, che aveva bisogno di una legge per essere operativa, diventa operativa solo nel 1956. Nel 1956 si trova di fronte una causa sollevata da un giudice che dice: è legittima una serie di norme del testo unico di pubblica sicurezza fascistissimo? Viola o non viola la Costituzione? Lo Stato si costituisce in giudizio. Il governo si costituisce in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato. E sapete che cosa sostiene l'Avvocatura dello Stato? Sostiene che la Costituzione nuova non si applica al diritto vecchio. Cioè adotta la teoria più restrittiva sul valore normativo della Costituzione. Sono passati solo 8 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e già si cerca in ogni modo di arginarne l'impatto su un ordinamento previgente. E la Corte Costituzionale risponde no. Aderisce alla tesi più espansiva della funzione della Costituzione e dice: per certe piccole cose la Costituzione ha sicuramente abrogato la legislazione in vigore. Per cui è chiaro, se esiste una legge, una norma costituzionale sul Parlamento, è chiaro che questa norma sostituisce i precedenti norme sul Parlamento, sul Senato Regio, e fa sparire le norme corporative, tutte quelle norme che sono tipiche dell'ordinamento fascista in quanto prevedono il re e così via, no? E questo è evidente. Per cui c'è un effetto abrogativo. La Costituzione abroga leggi precedenti. Però l'abrogazione, dice, è un effetto che può essere limitato tra norme che hanno la stessa consistenza, no? Che sono entrambe precise, che disciplinano la stessa fattispecie, mentre in genere le norme costituzionali sono norme di principio più che norme con fattispecie concreta, no? Dire che la libertà del domicilio è inviolabile è fissare un principio, non dire regole di comportamento di chi, come, quando può ispezionare, guardare il buco della serratura, perquisire i locali, eccetera. Questo ci vuole normativa di dettaglio. Allora la Corte dice: questa normativa di dettaglio può essere sempre giudicata in rapporto al principio costituzionale. Non importa se è precedente o successiva alla Costituzione, comunque può essere applicata, concretezza, può essere applicata solo se non contrasta con la Costituzione. E quindi dà adito alla teoria che era sostenuta, insomma, da parecchi, ma non era dominante e non era certa quantomeno, per cui la Costituzione fa da parametro anche per la disciplina precedente. Ovviamente non per gli aspetti, diciamo, di procedura. Non si può pretendere che il Regio Decreto sia compatibile con le forme con cui si fanno i decreti legge in epoca repubblicana. Per cui i vizi formali, quelli di procedimento, non hanno rilevanza. Ma i vizi materiali sì. Per cui se il Regio Decreto è la forma del Regio Decreto, non per questo può essere considerato incompatibile con la Costituzione repubblicana. Tanto è vero che noi nel nostro ordinamento abbiamo ancora Regi Decreti. Però dal punto di vista dei contenuti, le norme di quel Regio Decreto devono essere compatibili con le norme costituzionali e se no devono essere impugnate di fronte alla Corte. Questo significa una cosa abbastanza clamorosa, e cioè che la Corte Costituzionale è stata incaricata di fatto dal sistema dei giudici di adeguare l'ordinamento fascista alla Costituzione repubblicana, perché il legislatore non ha fatto niente. Il legislatore repubblicano viveva benissimo con la legislazione fascista, poco ha fatto. L'epurazione non è stata una cosa praticata né per gli organici dello Stato, l'epurazione è stata uno scherzo in Italia, né per le norme, che è una cosa da un certo punto di vista veramente impressionante. È impressionante come, pensate in Germania è stato fatto fuori l'ordinamento, c'è stata un'interruzione drastica, nessuna norma è sopravvissuta al nazismo. Noi invece abbiamo un intero ordinamento, un apparato dello Stato sopravvissuto al fascismo. Tanto, come dice il Presidente, il fascismo non ha fatto morti, al massimo mandava qualcuno a fare vacanze sulle isole del confino. Questa è la visione, tutto sommato, che lo staff dirigenziale italiano, il governo, ha avuto del fascismo, probabilmente. Interessante come visione. E, di conseguenza, ha mantenuto in vita l'intero ordinamento. Ancora oggi abbiamo il codice penale. E l'opera di adeguamento è stata un'opera fatta da giudici che si sono trovati a applicare le singole disposizioni, si sono indignati dell'esistenza della disposizione di quel tipo e hanno sollevato la questione alla Corte. E la Corte, che era fatta da 15 signori, non esattamente, come dire, l'ala progressista della Repubblica Italiana, ciò nonostante hanno depurato l'ordinamento delle contrasti più vistosi. E questa è un'opera incessante, non è un'opera ancora finita, perché visto che i codici sono ancora quelli, è chiaro che l'attività è andata avanti, per cui a un certo punto, agli anni Ottanta, la Corte ha fatto fuori il reato, la previsione del reato per motivi di onore. Quando il marito geloso uccideva la moglie e la gente diceva bravo, e lui andava fiero di questo. Poteva essere condannato per omicidio? No, era un esimente. È dovuto intervenire la Corte a tirare via. Qualche anno prima è intervenuta a togliere il reato che puniva la moglie per adulterio. La moglie, non il marito, perché il marito, si sa, è cacciatore. Poi vi leggerò, perché è stata una vicenda giurisprudenziale interessante, perché c'è stato un overruling della Corte, un cambiamento di giurisprudenza da una sentenza all'altra. Fa un po' impressione queste cose. Ma per dirvi, un bel giorno la signora è andata dal medico e il medico le ha detto: signora, lei è incinta, ma siccome è sostanzialmente ipovidente, nel senso che c'è una miopia micidiale, sappia che o abortisce o perde la vista. Che è una situazione di quelle che fa piacere. Lei però è andata dal medico dicendo: allora abortisco. E il medico ha detto: ah no, è un reato contro la stirpe, non contro la vita, come lo metterebbero adesso, ma contro la stirpe. Il codice fascista, papà di stirpe parlava, la stirpe italica, la grande, come si dice, madre di tutti gli italiani, non poteva subire che un torto da un atto dell'aborto, non perché l'atto dell'aborto uccide il feto oppure danneggi la salute della moglie, no, ma perché la stirpe. Capite? Questo era il codice come era concepito, per cui si punivano le associazioni internazionali. Noi aderivamo all'Unione Europea, ma qualsiasi associazione internazionale era vietata per legge. Perché ovviamente la legge era una legge dell'Italietta fascista e chiusa, perché c'era il regime dell'autarchia, c'era l'embargo mondiale contro l'Italia perché uccideva la gente in Etiopia e così via. Piccoli problemi rimasti lì. Vuole dire, sapete, poi se noi andiamo a vedere gli altri paesi non è che, insomma, pensate che la schiavitù è rimasta negli Stati Uniti attraverso la Costituzione. Cioè, la Costituzione non ha mai parlato della schiavitù e il problema è stato risolto a costo anche di una guerra civile, che si è combattuta per altre cose. E così via. Allora, il compito che la Corte ha dovuto assumere all'inizio è stato soprattutto non di giudizio sulla nuova legislazione, ma di giudizio sulla vecchia legislazione. E per la prima volta noi abbiamo avuto l'esempio di un fenomeno che è un fenomeno tipico della situazione italiana, e cioè di un legislatore che non si occupa della cura dell'ordinamento. Al massimo intanto interviene qualche genio a fare le leggi, anzi i decreti, taglia leggi, no? La semplificazione del ministro quello, insomma, Calderoli, in cui ogni tanto scompaiono anche delle leggi che magari servivano. Pare che abbiano abolito anche l'unico straccio di norma sugli arredi scolastici, sicuramente già abrogata, che prevedeva il crocifisso, insieme all'immagine del re e la carta geografica e l'orologio senza lancette, perché questo è l'arredo delle scuole elementari, che quello hanno abrogato, non si sono accorti. Contemporaneamente lo stanno difendendo alla Corte di Lussemburgo. Pare che sia sparita anche la legge del 1946 che puniva le bande armate. Qualcuno dice, ma che strano, c'è a Verona un processo contro i fazzoletti verdi accusati di essere un'associazione paramilitare. È sparita la norma, cancellata. Ma a parte questo, la manutenzione di un ordinamento è una cosa che sfugge all'intelligenza dei nostri legislatori, per cui i codici sono lì e l'opera di mantenimento, di manutenzione, di adattamento è fatta dai giudici. Quanto costa quest'opera? Perché uno si dovrebbe anche chiedere, quando osano aprire quella specie di orifizio anteriore e dire bisogna riformare l'ordinamento della magistratura, dovrebbe qualcuno mettere il virus del pensiero, che è un virus per cui va combattuto, e fargli capire che il problema è qual è il lavoro che viene affidato ai giudici. Se il lavoro affidato al giudice è anche quello della supplenza, della carenza assoluta del legislatore, nei casi migliori, per quando il legislatore fa la legge combina solo dei casini micidiali per stare dei giorni a pensare che cosa ha fatto, ma che cosa ha fatto? Non si sa. Ha messo delle disposizioni. Voi capite qual è il grosso problema. Allora, tutta la legislazione fascista è stata adeguata a colpi di sentenze. E questo ha significato che nella categoria di leggi e atti con forza di legge è entrata anche l'enorme categoria di atti precedenti al regime repubblicano che dovevano essere accreditati come atti legislativi, e non era sempre semplice. Non era semplice distinguere, per esempio, un regolamento governativo emanato con regio decreto come il decreto legge. Avevano lo stesso nome. E questi erano tutti pesi ricaduti sull'apparato della giustizia e risolti dalla Corte Costituzionale. Notate che tra le leggi sindacabili la Corte ha inserito non solo fonti primarie, ma le stesse leggi costituzionali. In quanto leggi, la Corte ha dato un'interpretazione estensiva di quelle leggi e atti con forza di legge, dicendo sono due cose diverse. Gli atti con forza di legge sono quelli equiparati alla legge ordinaria, ma nella parola legge c'è sia la legge ordinaria che la legge costituzionale. E questo l'ha fatto per un altro clamoroso esempio di non adeguamento, lo Statuto della Regione Sicilia. L'Assemblea Costituente, non potendo fare tutto, non ha avuto il tempo di adeguare il regio decreto, tanto per cambiare, che approvava lo Statuto Speciale della Regione Sicilia del 1946, alla nuova Costituzione, affidando il compito al legislatore, dicendo tu devi farlo in brevi tempi l'adeguamento. Il legislatore non l'ha fatto. E a questo punto è dovuto farlo la Corte Costituzionale, dichiarando illegittima, già vi ho accennato, l'Alta Corte di Giustizia, cioè questo particolare organo bilaterale che era stato previsto dallo Statuto. E facendo quella sentenza, la Corte ha dato una dottrina, una spiegazione di cosa va interpretato col termine legge, che ancora oggi poi è rimasta, perché quando si parla della revisione costituzionale e dei limiti della revisione costituzionale, si citano alcune sentenze in cui la Corte ha detto, obiter dictum, perché non ha mai giudicato sulla revisione della Costituzione, attenzione, perché le leggi di revisione costituzionale non possono intaccare i principi fondamentali. Su questo vi ho già fatto una lezione io, ve l'ha già fatto anche Pietro Falaguna, e non torno indietro. Allora, l'oggetto non è semplicissimo, ma va messa a fuoco con una certa attività interpretativa. E il parametro? Il parametro è dato ovviamente dalla Costituzione, su questo non si discute, è dato dalle leggi costituzionali, cioè dagli atti che stanno a livello, allo stesso livello nella gerarchia delle fonti. Semplicissimo sembrerebbe, ma non lo è naturalmente. Perché? Cosa succede se il governo, attuando la delega legislativa, va ultra vires, cioè fuori dai poteri delegati? Fa un decreto delegato che va fuori la delega, fuori dall'oggetto, fuori dal tempo, fuori dai principi che te hai definiti. Succede che qualche giudice glielo può impugnare e provoca un giudizio tra la legge, l'atto con forza di legge, e la legge di delega. Il parametro di quel giudizio è la legge di delega, non la Costituzione. Si dice che è un parametro interposto perché in realtà la lesione è dell'articolo 76. Capite? Siccome l'articolo 76 dice che come va fatta la legge di delega e che la delega va esercitata nell'ambito della legge, quel decreto legislativo viola l'articolo 76 attraverso l'interposizione della legge di delega. È un parametro interposto, si dice. Lo stesso succede se il legislatore fa una legge che va contro una direttiva europea, contro norme non self-executing, non provviste di effetto diretto, della direttiva europea. Vi ho già detto che in questo caso la Corte dice: tu giudice devi impugnare la legge dicendo che ha violato l'articolo 11 della Costituzione per interposizione della direttiva. C'è un parametro interposto. Il giudizio si svolge in realtà tra legge e direttiva, come nell'altro esempio si svolge tra decreto legislativo e legge di delega. Però questi atti interposti, che sarebbero atti, uno con forza di legge, una legge, l'altro una fonte fatto addirittura, questi atti interposti sono interposti tra la legge e la Costituzione. Ci sarebbe una violazione indiretta della Costituzione. Terzo tipico caso è cosa succede se una legge, questa volta una legge regionale, va contro la legge di principi. Competenza concorrente, la legislazione può essere regionale, può svolgersi soltanto attraverso, soltanto nel rispetto dei principi fondamentali. In questo caso noi avremmo una violazione dell'articolo 117, terzo comma, che prevede la concorrenza tra legge di principio dello Stato e legge di dettaglio della Regione. In realtà il giudizio si svolgerebbe nel confronto tra legge regionale e legge statale, ma la legge statale sarebbe una interposizione con la Costituzione. Vedete, ci sono casi in sostanza in cui anche il parametro è complesso, non è semplicemente la disposizione costituzionale, ma tutto quello che costituisce vincolo per il legislatore ordinario, vincolo previsto dalla legge, dalla Costituzione ovviamente. È chiaro? Ma se non vi è chiaro, voi sapete che cosa dovete fare, vero? Ora, la frase il giudice impugna la legge o l'atto con forza di legge merita di essere posta sotto analisi. La stagliamo sul lettino e la analizziamo. Cosa vuol dire che il giudice impugna la legge? Vedo solo questo sistema di impugnare le leggi io. Impugnare è una metafora, innanzitutto. Fa riferimento alla mano che impugna. E la legge è a sua volta una metafora. È una metafora perché le leggi non si applicano, dovremmo trasferire l'analisi al momento precedente. Che cosa vuol dire nel corso di un giudizio in cui si applica la legge, il giudice solleva la questione? Come si fa a applicare la legge? La legge è proposizioni scritte, sono proposizioni scritte, si suppone, sulla carta, per cui solo con uno scotch o con una puntina si può applicare la legge. Guardate, sembra una scemenza, può anche essere che sia una scemenza e io non me ne stia accorgendo più, in questo caso svegliatemi, ma non lo è, perché l'uso metaforico del linguaggio, che è l'uso di tutto il nostro linguaggio, è un uso anche un po' deviante e frastornante ed epistante del linguaggio. Non sapete quanti danni dia a un corretto pensiero giuridico, un pensiero in genere direi, l'idea che il giudice applichi le leggi, non essendo munito di scotch. Quello che il giudice applica non sono le leggi, perché le leggi sono nel mondo dei fatti, poi c'è la testa del giudice, io sembro uno scheletro, facciamo il cappellino, ecco, gli occhiali e i baffetti, sempre per lo scheletro, facciamoci le orecchie e il naso. I fatti vengono percepiti dagli occhi e quello che ne esce è un pensiero, lampadine, e cioè la norma. Disposizione e norma. Non sono solo concetti e nomi, ma sono dimensioni delle realtà diverse. Le disposizioni sono di come la disposizione non può che essere il segnale di divieto di sosta. Questa è una disposizione. Sono cose tangibili, frasi, tocco la legge. Questo è un codice. E con l'entrata in vigore della Costituzione, il capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo, questa è una proposizione tangibile. La posso riprodurre per voce, fotografare. Una norma non si può fotografare. Fotocopiare una norma è impossibile, perché la norma è un pensiero. In mezzo c'è la testa del magistrato. Entra tramite i sensi, le facoltà sensoriali, i fatti, le disposizioni, i segni, e ne escono i significati. Quello che si applica sono i significati, tanto è vero che poi il giudice argomenta sul perché un certo segno diventa un significato. Questa fa parte dell'interpretazione, questo processo, un processo di interpretazione, che è un processo tutto teorico, tutto mentale, tutto psicologico. Ed è per questo che sulle disposizioni si può discutere all'infinito, ma non si discute sull'esistenza di un pezzo di carta, si discute sul significato e soprattutto sul significato non in genere, ma riferito al caso. Ci sono due modi per interpretare. Io posso leggere questa disposizione e poi, alzando gli occhi, dire questa disposizione serve a... È il modo con cui le norme transitorie dicono che la Costituzione prevede il Presidente della Repubblica. Però, fino all'elezione del Presidente della Repubblica, che deve essere fatto in base alla Costituzione, per cui è successiva alla Costituzione, le sue funzioni sono svolte dal capo provvisorio dello Stato. E io sto semplicemente dicendo in termini più ampli, più discorsivi, eccetera, che significato ha questa norma, Vi sto dicendo, per esempio, che questa norma serve perché c'è una pausa di tempo tra l'entrata in vigore dell'atto che regola l'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica prenderà le sue funzioni il giorno che fa il giuramento, suppongo. È una supposizione, poi andiamo a vedere se è questo che è previsto. In mezzo che si fa? Essendo quelli legislatori seri, che sapevano fare le cose, hanno pensato di mettere una norma transitoria. Hanno detto, vabbè, nel frattempo c'è il capo provvisorio e le fa lui le funzioni del Presidente della Repubblica. Funzioni anche importanti perché si tratta di indire le elezioni e così via. E con questo ho dato un'interpretazione descrittiva del significato della disposizione. Altro problema è l'interpretazione che devo dare nel caso concreto. Caso concreto non me lo posso appalesare così in astratto, perché la realtà è infinitamente fantasiosa. Allora si pongono i problemi concreti, cioè si tratta di un caso specifico, può sciogliere le Camere? Può dichiarare decaduto il governo? Sono poteri che il capo dello Stato nel periodo transitorio può esercitare? Questo si basa sull'interpretazione di quella disposizione, nel senso che collega quella disposizione a una fattispecie che viene ancora dal mondo dei fatti, ma che non è più fatto, perché io la sto spiegando, la sto immaginando, la sto rappresentando. Il caso. C'è un celebre esempio che viene usato ormai da generazioni di studenti di giurisprudenza che hanno studiato sul mio manuale, perché è un esempio che io uso sempre e che uso sempre perché è molto significativo e con cui produrrò numerosi esempi prossimamente. È il problema dell'allattamento dei bambini. Il problema dell'allattamento dei bambini è un problema semplicissimo, tutte le mamme lo allattano, e di conseguenza il legislatore ha previsto speciali permessi per l'allattamento. Questa è la disposizione. Questa disposizione significa una cosa semplicissima, che se dovessi andare a un convegno il giorno dopo che hanno fatto questa legge, direi guarda che bravo il nostro legislatore che per consentire alla donna di conciliare la funzione della maternità insostituibile, perché noi ci abbiamo provato, ma i figli non riusciamo a farli, poi non ci abbiamo provato né fatto, magari se ci provassimo veramente, e con la funzione del lavoro, ha immaginato che ci sia una norma che concili le due funzioni. Naturalmente questa norma si applica alle mamme, non ai papà. Ovvio. Ovvio. Non è che uno può dire, ma la Costituzione dice che i coniugi sono uguali. Ho capito che i coniugi sono uguali, ma se fate così, lui c'ha il pelo qui, e il pelo, insomma, non credo che sia alimentarmente pregevole, ecco. E di conseguenza quella differenza di fatto, incontestabile. Benissimo, però i casi della vita sono infiniti, per cui è successo una volta perché la mamma era in carcere, l'altra volta perché la mamma era malata o era morta, la terza volta per un figlio adottivi. Se voi provate ad adottare un figlio, difficilmente si sviluppa quel fenomeno glandolare che produce il latte. E da questo punto di vista, a metterci il biberon nella bocca del piccolo urlatore, sono capaci tutti, anche un braccio meccanico. Gli mette il tappo, si attacca ed è felice. Allora, da questo punto di vista, che è un caso concreto, no? È un caso concreto. C'è una ragione per cui solo la madre stia a casa, oppure no? Vedete cosa significa interpretare una legge in astratto e in concreto? In astratto è comunque, io leggo e mi faccio un'idea. Ma poi, di fronte a un caso concreto, io la leggo, ne faccio un'idea e la devo applicare al caso concreto, cioè devo ricavarne una norma, che può essere anche una norma di interpretazione. Per cui io, giudice particolarmente creativo, dico, va bene, ma dove c'è scritto madre, si intende anche padre. Lo posso fare? Caspita, ne abbiamo un esempio, glielo ho portato, no? La controfirma degli atti del Capo dello Stato da parte del ministro proponente. La Corte ha detto, c'è scritto proponente, ma si pronuncia competente. Significato totalmente diverso. E allora perché io non posso dire che quando il legislatore ha detto madre, intendeva anche padre? Questo il giudice non si è sentito da fare, di fare, e la notte della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha dato una sentenza che ha dato ragione, eccetera. Ma capite come la metafora dell'applicare la legge è solo una metafora, perché di mezzo c'è un'attività ricostruttiva. Per cui io devo capire, per esempio, perché mai hanno scritto madre? E la spiegazione è perché quella, l'ha detto la Corte, è l'id quod plerunque accidit. E con questo vi ho spiegato tutto. È quello che accade di solito, cioè di solito sono le donne a partorire i bambini e a sviluppare un fenomeno mammario di interesse alimentare, che va protetto, questo di solito. Però ci sono dei casi fuori dall'ortodossia, dalla via maestra, quindi sono paradossi, che bella la lingua, è fantastica, questi casi paradossali in cui sono eccezioni, e allora bisogna vedere quanto la regola che si può tirar fuori dalla disposizione riesca a inglobare le eccezioni e quanto invece sia impossibile, perché non sarebbe più interpretazione ma violazione della lettera della legge, articolo 101, secondo comma, il giudice è vincolato alla legge. Quanto può ricavare significati della legge senza perdere l'ormeggio col testo? Questo è l'enorme problema dell'interpretazione. Allora, quando diciamo che il giudice impugna la legge, riducendola così, stiamo in realtà dicendo che il giudice, usiamo la metafora di impugnare, cioè fa una questione di legittimità di una norma riferita alla legge. E questo passaggio è un passaggio così delicato e complesso che, come vedremo, è il senso di tutta la giurisprudenza costituzionale. Questo che vi ho detto oggi è il senso, cioè questo passaggio dal mondo dei fatti al mondo delle idee è un passaggio delicatissimo che si chiama interpretazione e che non deve essere, come dire, digerito per bene da voi per riuscire a capire che cos'è la giurisprudenza costituzionale, che sulla differenza tra disposizione e norma crea il suo asse portante. Basta. Vi vedo abbastanza sodi nel senso dell'uovo.